collegato come sempre a quest'ora Davide Giacalone, entriamo in edicola, buongiorno.
Buongiorno, buon sabato, ben trovati.
Anche a te Davide. Allora, questa mattina partiamo dalla prima pagina di Repubblica, l'apertura è dedicata a un'inchiesta legata a questa insomma, presunta spia russa, donna infiltrata nella NATO, parte di un branco di 007, ma ci arriviamo tra poco perché più in basso ormai sono diversi giorni che siamo tornati a parlare prepotentemente della questione gas. Abbiamo visto ieri che i prezzi insomma sono tornati a salire. L'apertura di Repubblica è questa: emergenza energia, il governo chiede di spegnere i termosifoni. È andata così, Davide?
No, allora io credo che il governo farà di tutto per tenersi distante, il governo poi insomma è anche l'interesse dell'Italia, tenersi distante dal concetto di razionamento e invece praticare quello di risparmio, cioè di non sprecare. Ce la possiamo fare, diciamo così, le misure di cui sento parlare in buona sono abbastanza semplici, cioè per esempio l'accendere il riscaldamento rispetto alla data di inizio qualche giorno dopo o massimo una settimana dopo, non sono cose così rilevanti. Il punto è un altro, fossero questi i problemi. Il problema grosso sta sul lato della produzione, cioè del sistema produttivo. Ora siamo in campagna elettorale e c'è sostanzialmente un coro da sinistra a destra e ritorno che dice bisogna intervenire subito e bisogna fare qualcosa per alleggerire le bollette. Vabbè, perfetto, ma se c'è questo grande coro allora fatelo, cioè non è che sia tenuto presente che siete qua anche quasi tutti al governo, l'eccezione praticamente è Fratelli d'Italia. Non è così, però la questione non si risolve così, perché dire bisogna intervenire significa praticamente niente. Allora leggo per esempio Letta dice servono un tetto al prezzo dell'elettricità e il raddoppio del credito d'imposta. Meloni, quindi sul lato opposto, troviamoci tutti in Parlamento per abbattere i costi del 30%, tagliando oneri, accise e tasse. Non funziona così. In primo, perché per esempio sulle accise dei carburanti sono già sospese. Secondo, perché quando tu diminuisci un'entrata, chiedi di diminuire un'entrata, e sarebbe più che saggio in questa condizione, perché? Perché cancellando o comunque diminuendo considerevolmente il prelievo fiscale su queste cose riusciresti ad avere un prezzo finale per il consumatore un po' più basso. Il dolore non lo elimini, però lo puoi limitare. Però quando indichi una strada come questa devi ricordarti che subito dopo devi aggiungere quale altra spesa tagli, perché se non aggiungi quale altra spesa tagli allora sei sulla posizione che illustra il professor Conte per il Movimento 5 Stelle, chiede lo scostamento di bilancio, che non avverrà mai fin quando Draghi sta lì, e fortunatamente è un atto da incoscienti perché tu aumenti il debito. Qui già abbiamo cancellato i giornali di ieri che c'è la possibile speculazione sul debito italiano. Tu fagli vedere che ogni volta che c'hai un problema non fai altro che aumentare il debito, e il debito italiano ti costerà quanto tutto quanto la produzione italiana di un anno. Cioè è un atto di masochismo dire faccio lo scostamento di bilancio. Però è demagogico, perché chi mi ascolta deve dire sentite, facciamo così, lo Stato intervenga e la bolletta deve costare meno, anzi ci dobbiamo risparmiare. E l'ho detto, forse qualcuno è anche d'accordo, però ho detto una scemenza, ho detto una cosa che non sta in piedi. Il tema è, se diminuisco il prelievo fiscale devo anche spiegare dove taglio le spese. In Basilicata attualmente hanno il gas alla metà del prezzo, perché l'altra metà ce le mettono le compagnie di estrazione, che è una cosa estremamente saggia, è combinata così, è la ragione per cui se facessi il sindaco vorrei che qualcuno facesse un termovalorizzatore o inceneritore che dir si voglia nel mio comune, perché tu offri la possibilità di fare un'impresa, lì naturalmente c'è il gas e quindi ci sono gli estrattori, e contemporaneamente chiedi delle compensazioni, per esempio il gas lo paghi la metà. In Basilicata la questione quindi non si pone, però ci vuole un po' di testa. Pensate a tutti quelli sull'Adriatico Notriv, pensate ai NoTap, pensiamo a tutte le occasioni che ci siamo persi. E invece una cosa che secondo me dovremmo fare subito, e su quale però non vedo grande sensibilità delle forze politiche, è sganciare subito il prezzo dell'energia elettrica dal gas, perché la bolletta, la produzione di energia elettrica è per parte considerevole bruciando combustibili fossili, ma ci sono anche altre componenti i cui costi non sono aumentati di un centesimo, e quindi sganciare i due prezzi probabilmente già me ne limita almeno parte della bolletta elettrica.
Nelle pagine interne del Corriere della Sera, il risparmio degli italiani in 10 anni segna più 50%, e si segnala soprattutto, lo accennavamo poco fa, la crescita del contante.
Adesso vediamo se arrivano anche a te, che sei colpevole solo di avere letto un titolo, i messaggi dicendo anche il mondo vivi, ma non è vero. È la realtà, è la realtà. Questo è un paese che da quando sono nato è sull'orlo del fallimento e forse non riusciamo a pagarci neanche la cena di questa sera, e ha un patrimonio delle famiglie di 10.000 miliardi di euro. Questa è la realtà, che non significa che tutti abbiamo, cioè a parte che dovremmo dividercelo comunque, che tutto ce l'ha uno, ma non è così concentrato, ma non è neanche equidiffuso, quindi c'è ovviamente chi è in difficoltà. Ma la sicurezza, diciamo così, i morti di fame non ci sono in questo paese, è inutile che uno fa finta di dire adesso ti prendi gli insulti, non ci sono. Allora, il problema di questa parte della questione, cioè il risparmio, stiamo parlando finanziario, quindi togliete il patrimonio immobiliare, le case, il risparmio finanziario, patrimonio finanziario degli italiani sta nell'ordine della metà del patrimonio complessivo, quindi più o meno 5.000 miliardi mal contati, un po' di più, un po' di meno. La questione qual è? E secondo me sono due le cifre che contano. La prima è relativa al denaro depositato in contanti, quindi metti sui libretti, metti sui conti correnti e strumenti simili, è cresciuto notevolmente. Questi depositi è cresciuto un po' meno della crescita del risparmio complessivo, ma è cresciuto molto. Ora, questi sono soldi in parte, cioè in parte sono fermi, non producono niente, ed è la parte più consistente della allocazione del risparmio. Perché il risparmiatore tiene i propri soldi in un posto dove non rendono niente, anzi forse costano? Ma perché evidentemente o non ha informazioni finanziarie o ha timore di metterli altrove. Il timore è un po' diminuito in quelli che investono in azioni, immagino attraverso dei operatori specializzati, perché per farlo in proprio bisogna essere o molto bravi o molto incoscienti. Quello è aumentato molto il patrimonio in azioni, le finanze investite in azioni non sono investite per parte maggiore e considerevole in titoli italiani, cioè di aziende italiane. Il nostro risparmio sta finanziando la crescita da qualche altra parte nel mondo, troppo poco in Italia. Questo è un problema che ha a che vedere con la borsa valori, con lo spingere le nostre aziende a entrare in quotazione, con il sistema fiscale. Cioè c'è un patrimonio enorme. L'Italia è un paese ricco, che ha delle possibilità considerevoli. Se noi continuiamo a tenere quel patrimonio in quelle condizioni, prima o poi a qualcuno viene in mente che il patrimonio complessivo degli italiani è 4 volte il debito.
Davide, sto controllando se sono arrivati dei messaggi di insulti. Per ora sì. No, man mano che arrivano poi te li inoltro, ok? In privato, okay, in chat. Grazie. Prego, so che ci tieni. Senti, l'ho accennato prima velocemente Luigi leggendo la prima della Repubblica. Io da te adesso voglio però uno storytelling da sceneggiatura alla Steven Spielberg, perché in realtà poi di film su questo argomento ne sono stati fatti parecchi. Prima di Repubblica, spie russe, la rete di Adela. L'inchiesta sugli agenti di Putin, la donna infiltrata nella NATO, era parte di un branco di 007. A febbraio chiamò un capo dell'ex KGB. Salvini dice: non ho letto l'articolo. L'ambasciata di Mosca attacca Repubblica. Solidarietà da Letta, Guerini e Calenda. Da 10 anni, e non sarebbe la sola, c'è una spia russa in Italia.
No, ma non è la sola. Intanto bisogna cominciamo a capire cosa si intende per spia. Cos'è che non è lecito fare, tanto per essere chiari, è avere personale diplomatico, perché i diplomatici, cioè rappresentanti ufficiali di un paese in un altro paese, hanno delle guarentigie, delle garanzie. Se tu fai fare a un diplomatico la spia, entri nella, diciamo, nell'irregolarità, diciamo, nella violazione del diritto internazionale. Per il resto, caccia aperta, come dire, insomma, una che fa, si finge imprenditrice o quel che è, raccoglie informazioni. Diciamo che data la nazionalità russa, l'averla fatta entrare con tutti gli onori nella base NATO di Napoli e dintorni, dimostra, diciamo così, che da parte occidentale non è che ci fosse l'idea che di doversi difendere troppo. Sono stati forse un po' faciloni, ma detto questo, di soggetti come questo ce ne sono tantissimi in Italia e ce ne sono tantissimi fuori. Ce ne sono anche nostri dalle altre parti, perché non dimentichiamoci che nella storia del nostro continente e in particolare nella storia del continente dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Russia è il coagulo dell'alleanza militare nemica dell'Italia. Non è che avessimo delle opinioni diverse, nemica, si chiama nemico. E quindi, diciamo così, nel gioco del nemico c'è anche il cercare di acquisire informazioni. Vedo che Letta dice, segretario del Partito Democratico, la Russia sta con la destra. La Russia sta con la destra? La Russia non sta con la destra, a parte che la Russia è stata a lungo con la sinistra, a parte, cioè, si chiamavano comunisti, ne trova qualcuno anche ancora nel Partito Democratico, se fa l'appello qualcuno se lo ricorda di essere stato comunista. Ce ne ha ancora molti di amici a sinistra la Russia. Ma la Russia non sta né con la destra né con la sinistra. La Russia sta con tutti quelli che possono assicurare una disarticolazione e indebolimento delle democrazie occidentali, perché la debolezza occidentale consente l'espansione della Russia. È molto semplice, quindi tutti quelli che vogliono destabilizzare il nostro mondo sono amici della Russia, sia gli omofobi che quelli che vorrebbero fare un gay party ogni giorno. Non gliene importa un fico secco ai russi, purché nel manifestare queste loro legittime opinioni dicano che i nostri governi devono andarsene tutti a casa. A quel punto li premia.
Pagina 5 del Corriere della Sera è una notizia sicuramente curiosa, ma poi in realtà forse ci saremmo potuti aspettare. Stiamo parlando ancora di gas. Sono circolate, Davide, nelle scorse ore delle fotografie in rete. Siamo in Russia al confine con la Finlandia e Gazprom, che ormai abbiamo imparato a conoscere, brucia il suo gas. Perché? Perché ogni giorno 10 milioni di gas appunto vanno in fumo. Il metano viene bruciato perché? Perché dopo Italia e l'Unione Europea è impossibile venderlo ed è difficile chiudere gli impianti. Quindi che si fa con questo gas in più? Lo si brucia.
E però questa è una cosa molto rilevante, perché chiude la discussione sulle scorbellerie che abbiamo sentito in queste settimane, in questi mesi, dai copi incollisti della propaganda russa. Ah, i russi il gas lo vendono agli altri, il gas va ai cinesi. Ma come ci va il gas ai cinesi? Ma attraverso quale gasodotto? Ci vogliono anni per fare il gasodotto e prima che possano finire di costruirlo, noi avremo chiuso definitivamente le forniture dalla Russia, non prenderemo più neanche una bombola e quindi saranno nei guai. Tant'è che per fare gli spiritosi e tenere in alto il prezzo del gas, loro fingono, dicono queste cose abbastanza, diciamo così, shock, di c'è un'operazione di manutenzione di questo pezzo, ah no scusate, e in realtà non consegnano il gas. Scaroni ha più volte detto, l'ex presidente dell'ENI, che nella sua esperienza i russi mantengono sempre la parola. Beh, vado a vedere il gas che stanno bruciando per non consegnarlo agli europei. Detto ciò, quel gas viene bruciato perché non possono chiudere, diciamo così, il pozzo, perché sennò poi si compromette e potrebbe non essere più utilizzabile. E non possono immagazzinarlo perché non si immagazzina, che gli fanno? Gli danno fuoco, lo mandano in torcia, come dicono, come si dice, diciamo, tecnicamente, e la torcia arde 10 milioni di dollari di gas al giorno. Senza noi occidentali e la nostra tecnologia, la Russia il gas può solo buttarlo, cosa che dal 2024 speriamo che faccia.
Davide, torniamo alla politica. In attesa, vi ricordo, alle 8:35, come sempre, il nostro approfondimento politico oggi verrà a trovarci l'onorevole Claudio Durigon, deputato della Lega. Dicevamo, la politica sulla prima del Corriere della Sera, ci sono alcune dichiarazioni, ma le troviamo anche sulla stampa, di Giorgia Meloni: se vinciamo e Fratelli d'Italia si afferma, il Colle non può che indicarmi.
Allora, questa è una cosa... Perché qualcuno si è convinto che il Presidente della Repubblica si scelga il Presidente del Consiglio, cioè il capo del governo. Ed in effetti, se si va a leggere l'articolo 92 della Costituzione, c'è scritto al secondo comma: il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questo i ministri. Quindi sembra effettivamente che possa scegliere chiunque, compreso suo cugino. Ma non è così, perché, come dicono quelli che hanno studiato, bisogna leggerlo in combinato disposto con l'articolo 94, che dice che il governo deve avere la fiducia delle Camere. Allora il Presidente della Repubblica non è che sceglie così, deve cercare di individuare, poi non è che poi tutte le ciambelle vengono col buco, di individuare e incaricare chi possa avere la maggioranza in Parlamento, altrimenti il governo non si fa, comunque non entra in carica, diciamo, nella pienezza delle sue funzioni. Quindi è evidente che se il governo, se la coalizione di centrodestra dovesse avere la maggioranza assoluta degli eletti alla Camera e al Senato, quindi nelle due ale del Parlamento, sarà la coalizione di centrodestra a indicare chi è che farà il Presidente del Consiglio. E siccome si sono messi d'accordo, o meglio, si sono messi in non accordo, che chi fra loro prende più voti sarà il proposto, non il candidato, perché non deve essere eletto, il proposto, e quindi in quel caso sarebbe Giorgia Meloni. Una parte di questo, diciamo, è scontato. Una parte delle polemiche deriva dall'inizio di questa legislatura, ma anche da una forte incultura costituzionale, perché dice: ma come, alle elezioni del 2018 aveva vinto il centrodestra, perché il Presidente Repubblica non gli ha dato l'incarico? Perché la risposta è: perché avete detto due bugie in una volta sola. La prima bugia è che il 2018 aveva vinto il centrodestra. No, il centrodestra aveva la maggioranza relativa, ma non aveva i numeri per fare il governo da solo, e non ci sarebbe riuscito. E la seconda bugia è che l'incarico l'ha dato al centrodestra Mattarella all'inizio di questa legislatura. Per la precisione, la presidenza del Senato, la senatrice e presidente Casellati. Solo che non ha raccolto la maggioranza, manco dei suoi, oserei sottolineare. Ergo, il governo l'ha fatto qualcun altro. Le regole della Costituzione, prima di parlarne, bisognerebbe studiarle. In ogni caso, sì, se il centrodestra avrà la maggioranza assoluta degli eletti, non vedo cosa possa ostacolare la Presidenza del Consiglio a un loro indicato, che sembrerebbe essere Giorgia Meloni.
7:33 minuti, termina qui la rassegna stampa con il nostro Davide Giacalone. Come sempre ci troviamo domani intorno alle 7:10. Grazie e buona giornata.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Torniamo a parlare di Ucraina. Con grande piacere ci ha raggiunto da Kiev l'ambasciatore italiano in Ucraina, Pierfrancesco Zazo. Ambasciatore, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno a voi da Kiev. Allora,
noi intanto partiamo sicuramente con questa prima domanda: la situazione generale nel paese a Kiev, com'è in questo momento? Abbiamo superato da pochi giorni 6 mesi dall'inizio dell'invasione russa.
Sì, no, come giustamente ricordo, ormai sono 6 mesi da quando è iniziato il conflitto. Diciamo che sul piano militare la situazione è tuttora bloccata, è una situazione di sostanziale equilibrio, poiché nel Donbass la lenta avanzata russa sta ulteriormente rallentando, però controbilanciata nel sud dell'Ucraina da un'iniziativa che ormai in mano degli ucraini, che vorrebbero lanciare su una controffensiva a Kherson. Forse l'elemento di maggiore novità è che ultimamente, come sapete, ci sono stati anche attacchi ucraini alle basi militari e logistiche in Crimea. È una posizione di sostanziale equilibrio, alla superiore potenza di fuoco dell'artiglieria russa, ormai è un po' anche controbilanciata dall'arrivo degli armamenti occidentali moderni con l'utilizzo di armamenti a lungo raggio che stanno aiutando gli ucraini. Dunque una situazione bloccata sul piano militare. Sul piano economico purtroppo la situazione si è ulteriormente deteriorata, il paese sta attraversando una grave recessione economica, hanno problemi di bilancio statale e dipendono molto dagli aiuti occidentali. L'elemento di maggiore preoccupazione in questa fase è proprio rappresentato dalla questione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, come sa. Il timore ucraino è che i russi si stanno apprestando a disconnettere dalla rete elettrica ucraina la centrale nucleare che assicurava il fabbisogno energetico per il 20% dell'Ucraina. l'obiettivo russo è probabilmente quello di connetterla alla la centrale nucleare, la rete crimeana, e la fase più pericolosa è la temporanea interruzione del funzionamento della centrale nucleare, perché dicono che in questa fase vi sarebbe il rischio di fuoriuscita di radiazioni nucleari, con rischi di incidenti nucleari, poiché potrebbero esserci dei danni irreparabili agli impianti di raffreddamento del reattore. Si preannuncia una possibile ispezione dell'AIEA, dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, nei prossimi giorni, però anche qui sono in corso dei negoziati. Il timore ucraino che se dovesse aver luogo questa ispezione dell'AIEA, che questo possa comportare un riconoscimento de facto della centrale nucleare, che è la più grande in Europa, che è occupata militarmente dai russi, per cui la richiesta ucraina è quella di avere un immediato ritiro delle forze di coalizione russa dalla centrale nucleare e di avere almeno una smilitarizzazione della centrale,
certo,
stessa.
Non c'è dubbio, ed è poi forse quello uno dei punti di volta del conflitto, tanto che appunto i fari sono sicuramente proiettati sulla situazione. Nel frattempo la situazione a Kiev, la sicurezza a Kiev è abbastanza garantita, l'ambasciata riesce a lavorare in maniera più o meno serena?
Direi abbastanza sì, la situazione è relativamente tranquilla, ogni tanto abbiamo allarmi aerei, la vita a Kiev sta lentamente tornando a una lenta normalizzazione, abbiamo ancora il coprifuoco, c'è ancora il rischio di attacchi missilistici, e alcuni giorni fa c'è stata la ricorrenza del 31esimo anniversario dell'indipendenza ucraina, e il timore di Kiev è che potessero aver luogo degli attacchi missilistici. Così non è stato, fortunatamente l'ambasciata riesce a lavorare. Pochi giorni fa, come sapete, ha avuto luogo la visita del ministro degli esteri Di Maio, e ovviamente lavoriamo a ranghi ridotti, abbiamo organico limitato ai diplomatici, alla dettanza militare, ai carabinieri, il personale della presidenza del consiglio, io stesso ho una scorta, dato che abbiamo dispositivi di sicurezza, però riusciamo a lavorare. Organici ridotti, ci apprestiamo comunque a riaprire anche un'antenna, abbiamo appena aperto un'antenna dell'ambasciata a Leopoli, dove collocheremo l'Istituto Italiano di Cultura e l'ICE, l'Istituto del Commercio Estero.
Siamo collegati con Kiev, abbiamo in diretta l'ambasciatore italiano in Ucraina, Pier Francesco Zazo. Ambasciatore, le chiedo di fare parte che non si dimenticherà mai quei momenti, suppongo, ma un salto indietro con la mente. 6 mesi fa, siamo nella seconda metà di febbraio, prime avvisaglie di invasione e poi l'invasione vera e propria. Che cosa è successo nell'ambasciata italiana a Kiev?
Ovviamente è stato uno shock per tutti. Nella prima fase del conflitto la nostra priorità è stata sicuramente quella di assicurare l'evacuazione ai nostri connazionali, che all'epoca erano circa 2000. In realtà c'era un rischio, avevamo avvertito i connazionali sul rischio di una crisi, però di fatti la maggioranza dei connazionali non aveva creduto all'eventualità di una guerra, per cui il 24 febbraio quello che è avvenuto, si sono riversate decine di connazionali in ambasciata, si sono rifugiati presso l'ambasciata, abbiamo ricevuto poi l'ordine di spostarci dalla cancelleria in residenza, perché situato in una zona più tranquilla, e in quella fase, in quella prima settimana, ho ospitato fino a 150 persone, tra cui il problema più complesso è che avevamo 16 neonati e 7 bambini. Abbiamo cercato di recuperare laddove possibile i connazionali che erano nei vari quartieri di Kiev, però compatibilmente con la situazione di sicurezza, poiché era molto confusa, c'erano sparatori, sabotatori, poi i russi che si stavano avvicinando alla capitale. Comunque siamo riusciti a organizzare vari convogli, a Kiev ne abbiamo fatto 4, 2 con l'OSCE, uno con l'aiuto dei francesi, un altro l'abbiamo organizzato noi stessi, e siamo riusciti ad evacuare centinaia di persone. È andato tutto bene, chiaramente è stato sì un momento molto difficile. Tra l'altro, ecco, vorrei evidenziare, richiamare l'attenzione su un fatto. Questo secondo me fa onore al nostro paese, che in tutto il mondo per noi la priorità per le ambasciate è sempre quella di tutelare i nostri connazionali. Altre ambasciate, ecco, mi ricordo, hanno ricevuto l'istruzione di lasciare immediatamente la capitale il 23 sera, il 24 mattina, e non hanno, a differenza nostra, la priorità di comunque di assicurare la protezione del connazionale. Questo credo che ci faccia
assolutamente un po' quello che l'America aveva proposto a Zelensky: vieni via, ti portiamo via. Invece lui ha detto resto, quindi un po' è questo.
Sì. Comunque è andato tutto bene, il bilancio è positivo, grazie a Dio, siamo contenti.
E lo raccontiamo insomma con orgoglio. A proposito del lavoro che tutte le ambasciate fanno, le ambasciate italiane nel mondo, in particolare purtroppo in questi mesi la nostra ambasciata a Kiev in Ucraina. È stato un piacere, ambasciatore, averla con noi, Pier Francesco Zazzo, ambasciatore italiano in Ucraina a Kiev, in collegamento da Kiev. Buon lavoro a lei e alla sua squadra, a presto.
Sì. Ringrazio e buon fine settimana a tutti gli italiani, grazie.
Ci ha raggiunto al telefono il ministro della salute e segretario di articolo 1 Roberto Speranza. Ministro, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
E grazie del tempo che ci dedica. Ministro, io vorrei partire, prima di passare insomma a questione Covid e politica, dalle notizie che ormai da qualche ora stanno circolando a proposito sia di West Nile che di Vaiolo delle Scimmie. Stamattina se ne parla sui quotidiani che sono in edicola, casi insomma sono segnalati in aumento. La situazione com'è al momento? Dobbiamo preoccuparci o possiamo stare tranquilli?
Ma dobbiamo come sempre tenere un atteggiamento di cautela e di prudenza, però senza arrivare ad allarmismi che non sarebbero sinceramente giustificati. L'Istituto Superiore di Sanità fa un monitoraggio molto molto costante e attento, le autorità scientifiche, sia quelle nazionali che internazionali, presidiano con attenzione tutti questi temi, e credo che dobbiamo come sempre seguire l'evidenza scientifica e avere un atteggiamento di cautela e di prudenza, ma senza allarmismi.
Ecco, insomma, è bene comunque tenere alta la soglia dell'attenzione senza allarmismo, l'ha detto chiaramente il ministro. Per quanto riguarda invece il Covid, sappiamo che la situazione per esempio delle ospedalizzazioni è abbastanza sotto controllo. La campagna vaccinale e la quarta dose, come procede e quando sarà allargata alle altre fasce?
Ma il Covid è ancora un problema aperto, ecco. Abbiamo strumenti che non avevamo chiaramente nei primi mesi più difficili, e soprattutto la campagna di vaccinazione in Italia ha avuto un impatto straordinariamente positivo, e voglio ricordarlo, il vaccino ha una prima funzione fondamentale, che è quella proprio di ridurre le ospedalizzazioni, di evitare che ci siano ricadute troppo pesanti sul nostro servizio sanitario nazionale. E l'oltre 90% di persone che in Italia ha fatto il vaccino sopra i 12 anni ci ha messo nelle condizioni di affrontare anche i numeri significativi del contagio degli ultimi mesi in modo più positivo. Ora c'è una indicazione di EMA ed ECDC, che sono le due organizzazioni internazionali per noi di riferimento, l'Agenzia Europea del Farmaco e il Centro Europeo per il Controllo e la Sorveglianza delle Malattie, che invitano, raccomandano tutte le persone sopra i 60 anni ad una ulteriore dose di richiamo. Noi siamo partiti in Italia, dobbiamo insistere su questo punto, si tratta di proteggere sostanzialmente quelli più fragili, cioè le persone che qualora incontrano il Covid possono avere maggiori elementi di fragilità. Al momento l'indicazione delle autorità internazionali è sopra i 60 anni e i fragili di ogni età, quindi persone che per patologie preesistenti, per condizioni di debolezza del sistema immunitario possono averne bisogno anche sotto i 60 anni. Quindi questa è l'indicazione del momento, come sempre l'Italia seguirà le indicazioni delle autorità scientifiche internazionali.
Però si ha un po' l'impressione che in questi mesi estivi, in cui è stato appunto è stata aperta la campagna per la quarta dose per gli over 60 e i fragili, in pochi rispetto a quanti magari ci si poteva aspettare over 60 sono andati a farsi vaccinare, complice magari le vacanze, complice magari la speranza che poi a settembre arriva un vaccino nuovo. È così?
Ma intanto siamo oltre 2 milioni e 900 mila persone, quindi nei prossimi giorni supereremo il traguardo di 3 milioni di persone che hanno fatto la cosiddetta quarta dose. Dobbiamo insistere, questa percentuale deve ancora crescere in maniera significativa, e l'auspicio è che con settembre, quindi con la ripresa, ci possa essere un aumento delle persone che decidono di proteggersi anche in vista della stagione che per il Covid è tradizionalmente quella più complessa, cioè l'autunno e l'inverno. Quindi il mio appello a tutte le persone sopra i 60 anni è di prenotare la quarta dose, perché è uno scudo molto molto importante rispetto al rischio di malattia severa. Sono in corso procedure per l'autorizzazione dei nuovi vaccini, dei vaccini adattati, ma anche comunque la capacità dei vaccini oggi disponibili di prevenire le ospedalizzazioni è molto molto positiva. Quindi è chiaro che la scienza continua di volta in volta, diciamo, ad adeguare le proprie indicazioni all'evoluzione delle varianti, ma i vaccini che abbiamo oggi sono assolutamente utili e positivi, e lo dimostra il fatto che rispetto ai primi mesi, quando non avevamo i vaccini, ci possiamo consentire anche numeri di circolazione più alti senza un impatto particolarmente grave sulle nostre strutture sanitarie. Quindi il mio appello a tutti quelli che ci ascoltano sopra i 60 anni o fragili di ogni età è di prenotare subito una ulteriore dose di vaccino in vista dei mesi più complicati, che sono tradizionalmente quelli dell'autunno e dell'inverno.
Sperando che non si replichino scene come quelle che abbiamo vissuto, insomma, in questi ormai 3 anni. Questa mattina è con noi il ministro della Salute Roberto Speranza. Una domanda che facciamo forse più al segretario di Articolo 1 che al ministro della Salute, partendo da alcune sue dichiarazioni a proposito di campagna vaccinale. L'esito delle elezioni rischia di influenzarla in qualche modo, nel bene o nel male?
Ma guardi, io spero davvero di no. Da ministro della Salute, ma io sono anche candidato nella lista dei Democratici e Progressisti nella città di Napoli, io spero proprio di no, e vorrei, e lo chiedo ancora una volta, che tutte le forze politiche assumano un impegno di fronte agli italiani, e cioè che il diritto alla salute viene prima di ogni altro interesse. Questo per me è un primo punto fondamentale, e un secondo punto fondamentale è continuare a mettere al centro l'evidenza scientifica. Di tanto in tanto vedo che ci sono, diciamo, opinioni, prese di posizione che sono sostanzialmente antiscientifiche e che non ci aiutano. Siccome la battaglia contro il Covid è una battaglia ancora aperta, ce lo dicono i numeri, ce lo dicono l'OMS, le CDC, tutte le agenzie internazionali, io faccio appello a tutti i leader politici a dire con chiarezza che dopo il 26 si continua con la stessa determinazione nella campagna di vaccinazione. Io chiedo a tutti di dirlo, anche alle forze politiche dove ci sono stati elementi di ambiguità. Ho visto,
ad esempio, ministro?
Ma guardi, dentro Fratelli d'Italia, nella Lega, ci sono state posizioni, in alcuni casi, diciamo, che sembrano fare l'occhiolino ai Novax. Io invece lo ripeto con grande forza, su questo tema non bisogna dividersi. I vaccini non sono una questione politica, i vaccini sono un presidio fondamentale che ci ha consentito di chiudere la stagione più drammatica del Covid e di gestire in maniera diversa questa fase in cui ancora abbiamo una circolazione virale alta. E allora io dico basta ambiguità, lo dico a Salvini, a Meloni, sui vaccini si dicano parole chiare. Dobbiamo considerare che qualsiasi cosa accada dopo il 25 di settembre, il Paese continuerà sulla linea del rispetto dell'evidenza scientifica. Non possiamo permetterci, diciamo, errori su una materia così delicata.
Chiarissimo l'appello del ministro Speranza ai nostri microfoni. Torniamo ancora, rimaniamo in realtà sulla questione Covid, approfondendo un secondo il tema mascherine. Ecco, adesso dopo l'estate abbiamo letto che, insomma, come sarà la situazione a scuola, mascherina addio per sempre?
Ma guardi, noi siamo gradualmente passati da una dinamica di obblighi, nella prima fase gli obblighi erano prevalenti, a una dinamica invece di raccomandazioni. Raccomandazione non significa un divieto, significa che in tutte le situazioni in cui c'è bisogno di proteggersi, in cui ci sono rischi di assembramenti, in cui ci possono essere, diciamo, ipotesi più rischiose, la mascherina va usata. E questo vale chiaramente in tutte le fasi della vita di una persona, cioè la mascherina per me resta uno strumento molto utile, resta un presidio capace di ridurre le possibilità di contagio, e quindi è uno strumento che ancora per me resta assolutamente indispensabile. Gradualmente, passo dopo passo, noi abbiamo superato l'elemento dell'obbligo che è stato indispensabile in una prima fase, anche perché ora le persone sono più consapevoli, e questo secondo me ci mette nelle condizioni di avere un elemento di responsabilità in più da parte di ciascuno.
Quindi la notizia è che da settembre, quando riprenderanno le lezioni a scuola, la mascherina non sarà obbligatoria. Conferma?
Alla partenza sicuramente no, poi si valuterà chiaramente il quadro epidemiologico passo dopo passo, ma l'auspicio è che in una situazione, diciamo, epidemiologica migliore come quella in cui siamo, si possa utilizzare questo tema della raccomandazione e della responsabilità individuale rispetto all'obbligo, che è stata invece la linea che ci ha guidato nella prima fase.
Quindi no mascherine, finestra aperta, leggevo, e come posso dire, libertà del dirigente scolastico nella gestione eventualmente dei casi Covid con la didattica a distanza, oppure no? Mi sembrava di capire questo, è corretto?
Sì, io sarei un po' più cauto nel dire no mascherina, cioè non obbligo non significa no mascherina. Questo vale per uno stadio, per esempio, vale per un palazzetto dello sport, vale per una serata a cinema o a teatro. Cioè dire che non c'è l'obbligo significa, diciamo, assumere sempre un elemento di responsabilità individuale. Se ci sono situazioni di particolare rischio o criticità, la mascherina è sempre utile. Io penso che la linea che abbiamo scelto col passare dei mesi è stata questa: passare dall'obbligo alla raccomandazione. Una raccomandazione non significa in maniera secca no mascherina, ecco, vorrei che su questo sia chiaro, ma su tutti gli ambiti, ecco, non parliamo solo di un ambito specifico.
Però, Ministro, mi perdoni, chi si sente ancora, insomma, più sicuro a indossarla lo fa a prescindere dalla raccomandazione o meno. Quindi, insomma, io ci vedo una sorta di ambiguità tra obbligo, non obbligo e raccomandazione. Cioè, secondo lei ha detto che la mascherina serve, va bene, però quindi mi sta dicendo che secondo lei la dovremmo comunque indossare anche se non c'è l'obbligo. Questo sta dicendo?
Guardi, quando è necessario, cioè la mascherina si utilizza quando è necessario. Io se mi trovo in un posto dove c'è un numero di persone significative, dove semmai non ci sono elementi di areazione, non ci sono finestre aperte e sono costretto a stare in quel posto per un tempo più lungo, anche se non c'è l'obbligo, la mascherina la uso. E questa è la sfida del tempo nuovo in cui siamo. Dire che non c'è l'obbligo non significa dire che è diventato divieto usare la mascherina. La mascherina, certo, è uno strumento molto molto utile e in alcune condizioni può essere, io penso, uno scudo importante per non prendere il Covid. Le condizioni vanno valutate di volta in volta. Anche se non c'è l'obbligo, a me capita di mettere la mascherina in alcune situazioni. Se capito in una riunione che semmai dura diverse ore in un luogo particolarmente chiuso, preferisco mettere la mascherina perché mi sento più protetto.
Il buon senso, dicevamo, l'abbiamo detto tantissime volte, la modalità, insomma, di autoregolamentazione. Ministro Speranza, il Covid è entrato nel mondo politico, diceva prima, i Novax, i negazionisti del Covid, i no mask. Anche il tema dell'aborto negli ultimi giorni è entrato in campagna elettorale, forse grazie anche al tackle in scivolata di Chiara Ferragni, che di fatto è un influencer, però ha riportato l'attenzione su questo. Sullo sfondo abbiamo la sentenza della Corte negli Stati Uniti, ma anche in Italia noi sappiamo che in alcune regioni è difficoltoso abortire perché ci sono tantissimi medici obiettori. Come si potrebbe continuare a garantire questo diritto alle donne, riformando un po' la sanità regionale?
Ma intanto noi abbiamo una norma nazionale che ha introdotto il diritto di interruzione di gravidanza, che io credo vada difesa in maniera molto molto forte e netta. La mia opinione personale è che la sentenza arrivata dagli Stati Uniti d'America, e che un po', me lo consenta di dire, l'eredità della stagione di Trump, quindi della destra americana, abbia cancellato con un tratto di penna 50 anni di diritti e di conquiste sul lato delle donne, quindi io credo che questo sia un punto su cui riflettere davvero. E noi dobbiamo creare condizioni per cui la norma vigente sia pienamente applicata. Per me questo è il punto. E le regioni devono chiaramente seguire le indicazioni e l'indirizzo di questa norma, che è una norma dello Stato, che è una norma su cui tra l'altro c'è stata anche un'espressione di natura referendaria nel nostro paese, dall'esito molto chiaro e molto netto. E io penso che sui diritti delle donne non si possa arretrare di un millimetro. E anche su questo credo che sia importante che ciascuna forza politica dica fino in fondo come la pensa. Se c'è chi la pensa come Trump, i giudici che ha indicato nella Corte Suprema, che hanno cancellato 50 anni di battaglie per i diritti delle donne con un tratto di penna, io credo che è giusto che gli italiani lo sappiano i rischi a cui vanno incontro.
Però, Ministro, mi permetta, ci sono effettivamente delle regioni in cui non parliamo delle regioni un po' più piccole, questo è vero, e però c'è un medico, non l'obiettore, in tutta la regione. Si rende conto che non è una situazione che va bene questa o no?
Assolutamente, noi dobbiamo creare condizioni in cui in ogni territorio questo diritto che è riconosciuto dalla legge possa essere esercitato. I numeri che abbiamo sono numeri che ci consegnano una differenza significativa tra territori diversi, ma la norma stessa che prevede l'obiezione di coscienza, quindi il personale sanitario ha un diritto.
Che secondo lei è giusto mantenere?
È un diritto riconosciuto dalla legge dentro un equilibrio, ma al tempo stesso dice che se sul piano individuale questo diritto è riconosciuto alla singola persona, non può però avere come conseguenza il non esercizio di un diritto da parte del cittadino, e questo è un compito del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi qualora una persona fa obiezione di coscienza, il Servizio Sanitario Nazionale deve comunque garantire quel servizio, e quindi trovare un'altra persona, se necessario, anche fuori da quel territorio specifico, perché quel diritto venga esercitato. La legge 194 è una legge dentro cui c'è un equilibrio, chiaramente. Io penso che sia una legge positiva che dobbiamo difendere, e appunto lo dico, se qualcuno ha in testa di mettere mano a quella norma è bene che lo dica con chiarezza, perché gli italiani quando devono scegliere devono sapere cosa si va incontro. Se lo scenario è uno scenario all'americana, per dirla, in cui si cancellano questi diritti, è bene che lo si dica con chiarezza.
Prima di salutarla, quindi, la stortura o le storture, che io non parlo solamente di aborto, parlo anche di una siringa che in Liguria costa 30 centesimi, in Calabria ne costa 1,50 euro, deriva dal fatto che la gestione, dopo la famosa riforma del titolo quinto della sanità, sia regionale e dovrebbe tornare nazionale? Perché lei qualche volta l'aveva detto, aveva detto magari dopo il Covid ne riparliamo. Quando ne parleremo, secondo lei?
Ma io credo che questo è un dibattito molto molto delicato. La mia opinione è che dobbiamo lavorare per trovare un equilibrio tra poteri di indirizzo, di monitoraggio, di controllo nazionali e una gestione che oggi è regionale. Non è una discussione semplice, questa è la mia opinione. Io non credo nell'idea degli ospedali gestiti da Roma, sinceramente, però penso che alcuni elementi di sbilanciamento nei confronti del territorio possono essere sicuramente visti, ma non è una materia, diciamo, semplice. Personalmente la terrei anche fuori dalla campagna elettorale. Io penso che questa sia una grande discussione. Il nostro paese ha oscillato troppo tra impostazioni ultrafederaliste, in cui sembrava che sui territori c'era la soluzione a tutti i problemi e a Roma solo, diciamo, invece problematicità e inconcludenze, è una versione invece neocentralista in cui fa tutto schifo sui territori e a Roma invece funziona tutto magicamente. Ecco, io penso che il punto sia non oscillare come un pendolo tra due estremi, ma trovare un punto di equilibrio vero. Certo. Alcune proposte che vedo, per esempio di autonomia differenziata, personalmente non mi convincono, perché rischiano di acuire ancora di più questa distanza e questa differenziazione tra i territori.
Che non ci deve essere, insomma, bisogna lavorare affinché non soltanto in ambito sanitario, ma anche in altri, deve essere uniforme. Grazie al Ministro della Salute, segretario di Articolo 1, Roberto Speranza. Buon weekend e buon lavoro.
Grazie mille, arrivederci.
Diamo il buongiorno all'onorevole Claudio Durigon, deputato della Lega. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Buongiorno Durigon. Allora, non possiamo non partire dalla questione gas, perché chiaramente in queste ore è il tema che più tiene banco e che è entrato nella campagna elettorale. Salvini ha pronunciato questa parola che adesso non si può dire, ossia razionamenti. In generale la proposta della Lega, perché si parla di abbassare le bollette, questo è vero, ma i soldi dove li prendiamo? Partiamo da qui.
Beh, diciamo che è obbligatorio trovare queste risorse anche dall'extragettito. Salvini giustamente fa riferimento anche alle nostre grandi imprese che in qualche modo hanno avuto un extragettito di questo, in questo periodo, credo che debbano in qualche modo intervenire e dare delle risposte al paese. E poi c'è bisogno dell'Europa, la tanta Europa che in tanti hanno citato, credo che debba mettere questo tetto al prezzo in modo da poter ripartire in maniera adeguata nei mesi di ottobre, perché sarà davvero drammatico in quel momento.
Ecco, quindi insomma c'è bisogno di questo duplice impegno. Nel frattempo
serve anche un'aggiunta economica da parte dello Stato, insomma. Questi sono momenti importanti che non si può pensare che non si possa fare debito, ecco. Ecco.
Quindi un altro scostamento di bilancio, quindi siete favorevoli voi?
Ah beh, assolutamente sì, se serve in questo momento è necessario, assolutamente sì.
Ok, ok, quindi insomma forse conciliare entrambe le cose, l'aiuto dell'Unione Europea con lo scostamento di bilancio non sarà facile. Nel frattempo però sul più lungo periodo potrebbe essere utile ripensare un po' magari le nostre posizioni circa la produzione interna, l'estrazione di risorse, come ad esempio ne parlavamo anche ieri, il tema dell'Adriatico, quindi il gas che in passato non è stato estratto e adesso ci ritroviamo chiaramente in condizioni problematiche.
Beh, se noi siamo in queste condizioni ancora più aggravate dal fatto dei no, dei continui no che abbiamo vissuto nelle stagioni precedenti, cioè se io penso ancora che non abbiamo un piano industriale energetico, non abbiamo costruito secondo me una situazione che poteva darci delle risposte, pensi soltanto la differenza, no? Se va da un bar a Ventimiglia a un bar nel confine francese, già lì c'è una differenza enorme di quello che è la bolletta della stessa energia, quindi questo sicuramente è influito, perché in Francia c'è il nucleare, quindi riprogettare, approfittare di questa situazione per riprogettare finalmente una strategia industriale energetica del nostro paese sarà determinante, quindi servirà un governo politico che possa farlo.
Quindi da un lato sicuramente il nucleare, per quanto riguarda invece le trivelle, perché adesso abbiamo detto tanti no, in passato anche la Lega non era a favore di questo.
Ma guardi, io penso che sia davvero imbarazzante che abbiamo la Croazia che in qualche modo si sta adoperando per trovare il gas nelle nostre coste, perché poi alla fine arriva qui e noi purtroppo l'abbiamo dovuto chiudere. Noi abbiamo vissuto la stagione dei no dei 5 Stelle in maniera molto negativa, l'abbiamo portata avanti in tutte le nostre assise parlamentari per far capire insomma che non è il momento di poter gestire una fase di transitoria in questo modo. Sicuramente le rinnovabili hanno una loro forza, ma finché ciò non avviene di un completo auto alimentazione che possa darci autosufficienza, credo che c'è bisogno appunto di continuare il sistema, sì, che in qualche modo ce l'ha preso.
Durigon, però mi perdoni, non ci ha risposto, perché al referendum sulle trivelle del 2016 anche la Lega era favorevole allo stop delle trivelle, quindi avete cambiato idea insomma?
Ma guarda, noi l'abbiamo dimostrato anche nel Parlamento quando abbiamo votato invece sì per la TAP, per tutto quello che serviva, insomma, quindi abbiamo fatto in modo.
Quindi sì, avete cambiato, per chiarirci, perché lei parla dei no di 5 Stelle, insomma, però in quel caso anche voi non eravate a favore.
Ma assolutamente noi abbiamo cambiato idea, anzi vogliamo portarsi che si possa fare questa alimentazione, questa autosufficienza energetica è necessaria in questo momento, quindi la realizzazione di tutti i no devono essere rivisti, devono essere portati avanti con un piano industriale che ci possa dare risposte.
Siamo collegati con l'onorevole Claudio Durigon, deputato della Lega. Durigon ha parlato prima in un discorso diverso, ha citato questi due bar ed è un argomento di stretta attualità, perché a causa dei rincari delle bollette molti bar, molte aziende stanno chiudendo, stanno limando il personale, hanno annunciato di voler chiudere eventualmente prima. Bollette che attenzione metterà in difficoltà e sta mettendo in difficoltà anche le famiglie. Per il versante aziende, piccole imprese e negozianti, avete magari in mente qualche cosa per aiutarli a pagare queste bollette che magari da 6.000 euro sono passati a 20.000?
Questo sicuramente è con un decreto aiuti, abbiamo già chiesto anche ieri, noi siamo pronti ad andare avanti per dare risposte, insomma, quindi abbiamo già chiesto al governo che in questo momento è in essere, insomma, di trovare già delle risorse per dare risposte a queste bollette. Caro bollette, è necessario trovare le risorse in qualsiasi modo da dare alle aziende, da dare alle famiglie, perché altrimenti davvero passeremo un autunno drammatico. Quindi qualsiasi azione possibile e immaginabile che possiamo mettere in campo, la Lega c'è ed è pronta a portarla avanti.
Durigon, allora veniamo ai programmi. Come facciamo ogni mattina con i nostri ospiti politici verso le elezioni, cerchiamo di insomma dare uno sguardo alle proposte dei partiti. Abbiamo sentito già Salvini diverse volte qui in onda. Tra le proposte che leggo sul programma della Lega c'è la questione innalzamento del limite del contante. Dal 2023, se non sbaglio, dal 1 gennaio passerà a 1.000 euro dai 2.000 attuali, e voi proponete però di tirarlo su di nuovo a 10.000 euro per quanto riguarda le operazioni in contanti. Secondo lei è davvero necessario?
Ma guardi, io credo che questa operazione nasce per una volontà di eliminare l'evasione. Io invece, se noi siamo, crediamo che per eliminare questa evasione basti abbassare la famosa le tasse che quotidianamente noi paghiamo. Noi abbiamo in mente di fare appunto questa flat tax. Questa flat tax può rendere accessibile a tutti quanti le tasse, e quindi può rendere l'evasione renderla in maniera minore. Quindi questo non ha invece un impatto, secondo me, forte, aver ridotto quello che sia i vari contanti, perché altrimenti diventa soltanto una formula che serve alle banche o al sistema economico per poter gestire, per poter contabilizzare tutto. Noi crediamo che gli italiani possono e debbano spendere quello che vogliono e come vogliono, e lo possono fare con senza evadere, ma per non evadere serve una tassazione piatta che possa dare risposta, appunto, e quindi far pagare tutti in maniera equa.
Cosa risponde Durigon a chi dice che stabilire un'aliquota fissa per tutti, chi è più ricco, chi lo è meno, eccetera, e in qualche maniera non rispetti il dettato costituzionale che prevede scaglioni progressivi di imposte e non a tutti la stessa percentuale?
Ma rispondo che loro vogliono fare questa patrimoniale. Io non credo che, faccio un esempio, che un Berlusconi possa servire avere una liquida fissa per gestire il suo patrimonio, perché ne ha tanto. Io invece penso che la liquida fissa serva appunto a tutte quelle famiglie che hanno bisogno in questo momento di avere, sapere qual è il loro budget mensile, perché qui sono famiglie che non ci arrivano a fine mese per pagare le varie tasse, oltre alle famose bollette che parlavamo poco fa. Quindi io credo che l'impatto sarà molto importante su quelle famiglie e non su quelli che hanno redditi grandi, insomma, che non gli cambia di certo la vita.
C'è in ambito economico, perché poi il nodo è sempre quello, insomma, si parla di flat tax ma si parla anche di pensioni, e voi avete una proposta per mandare in pensione la legge Fornero.
Ma guarda, noi nel primo governo dove abbiamo partecipato abbiamo costruito quota 100. Quota 100 nasceva per dare un ristoro a una legge iniqua che era la legge Fornero, che dalla notte al giorno, non dal giorno alla notte, ha impostato purtroppo delle fuoriuscite dal mercato del lavoro, innalzandole di addirittura 5 anni in taluni casi. Quota 41 era l'effetto finale di quota 100, cioè svuotare il bacino e inserire quota 41 una riforma strutturale per tutta la vita. Io penso che con 41 anni di lavoro è giusto che un lavoratore possa andare in pensione, con qualsiasi età. Dopodiché, mi dispiace, ma trovo tanta demagogia, specialmente in economisti vicino al PD, che prima facevano gli economisti e adesso sono candidati, tipo Cottarelli, dove pone sempre il fatto delle famose coperture, anziché pensare che il Covid, che l'emergenza della guerra ha rinnovato il mercato del lavoro, cambiando le mansioni, e non si può pensare che le aziende possano formare lavoratori con 40 anni di lavoro si avvicina alla pensione per spendere e quindi per fare efficientamento aziendale. Quindi servono figure nuove, quindi mandare in pensione circa 800.000 persone in 3 anni significa anche dare equilibrio alle aziende, mettendo le persone giuste al posto giusto con mansioni diverse. Quindi i giovani possono entrare sul mondo del lavoro, possono avere un lavoro finalmente, e finalmente anche l'efficientamento aziendale, perché come tutti sapete le mansioni con l'evento del Covid e con l'evento della guerra sono totalmente cambiate e hanno accelerato il loro cambiamento.
Però Durigon, forse non si tratta di scegliere tra le coperture e la salute di quei lavoratori che devono andare in pensione prima, cioè quegli anni di contributi che non verseranno quei lavoratori andando prima in pensione, qualcuno poi li dovrà pagare, leggo, li paga chi arriva dopo, cioè chi ad esempio come noi, come me, ha 20 anni adesso, però chi la pagherà a me la pensione tra 30 anni? Io capisco la difficoltà di quei lavoratori, è sacrosanta, ma magari potessimo andare in pensione anche prima dei 60 anni, però la questione coperture non è uno spauracchio, insomma, da qualche parte i soldi vanno presi o no?
Allora, guardi, io le faccio, cerco di spiegare un tema molto difficile e poco comprensibile. Allora, le nostre pensioni non hanno una problematica di coperture. Noi abbiamo una suddivisione che purtroppo non è avvenuta all'INPS tra previdenza e assistenza. La formula previdenziale ha ancora oggi, si sorregge molto bene, quindi questa cosa per me è anche falsata da quello che è invece la famosa assistenza che è purtroppo inserita nello stesso contesto dell'INPS. E questo pone anche delle problematiche all'Europa, perché vede i conti chiusi e non riesce ad applicare invece una formula giusta adeguata. Credo, ma sono proprio convinto, 41 anni di lavoro sono un'età enorme che è giusto che si vada in pensione, e credo che lo Stato debba intervenire, perché altrimenti quei giovani all'età pensionabile non ci arrivano perché non hanno mai lavorato. Quindi o vanno oltre i numeri il concetto del inserimento sul mondo del lavoro dei giovani. Se non, se noi pensiamo soltanto che 800.000 lavoratori possono andare in pensione un anno e mezzo prima, per farle capire, e possono lasciare il posto di lavoro ai giovani che altrimenti non l'avrebbero, e quindi quell'anno di contributi non lo potrebbero mai avere. Quindi questa è quella che è la nostra contrarietà.
È chiaro, è chiarissimo.
Aziendale.
Durigon, siamo quasi in chiusura, veramente un minuto per rispondere al ministro Speranza. Pochi minuti fa ai nostri microfoni ha detto, insomma, la destra, molti partiti di destra sono stati molto ambigui nei confronti delle posizioni sui vaccini, è tempo di fare chiarezza e che lo si dica in maniera chiara. La Lega è con i vaccini.
Guarda, la Lega, io personalmente ho fatto 3 vaccini, ho avuto il Covid, credo che in un contesto di emergenza di quale abbiamo vissuto era anche giusto fare l'obbligo dei vaccini. Credo che oggi si debba cambiare anche versione, cambiare anche visione. Insomma, oggi per nostra fortuna il Covid è ancora una pandemia importante, ma oggettivamente chiediamo che comunque sia, c'è più libertà. Quindi anche su questo credo che io rifarò anche il quarto se serve, ma credo che la libertà sia fondamentale.
Insomma, posizioni coese era quello che chiedeva il ministro Speranza. Grazie al nostro ospite, l'onorevole Claudio Durigon, deputato della Lega. Buon lavoro e buon weekend.
Grazie a te, arrivederci.
Grazie a Luigi Santarelli.
Grazie a Massimo Lonigro.
Grazie ovviamente alla nostra Barbara Sala.
Grazie anche a chi segue il giro Minico, no. Poi Alessio Valentini, Pio Ingegno e Gigi Resta in regia in radiovisione.
Grazie anche a Maria Paola Raiola che ci ha seguito in redazione. Se tutto va bene, Non Stop News torna domani mattina a partire dalle 6.
Ciao.